grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, come va? Tutto bene? Come procede la vostra giornata? Siete incidentalmente incappati e incappate sulle frequenze 102-104 di Radio Parma o avete proprio arbitrariamente selezionato o le frequenze o lo streaming di Radio Parma? Benvenuti, benvenute a una nuova puntata di Manie di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia qui dal lunedì al venerdì con appunto un paio d'ore di chiacchiere, di contenuti, rubriche, musica, notizie e quant'altro. Il giovedì, lo sapete se ci seguite, come sempre lo dedichiamo alla cronaca, che vuol dire che sulla linea delle scelte redazionali della puntata di Chi l'ha visto del mercoledì andiamo a vedere gli aggiornamenti sui vari casi. Lo facciamo con Luca Semeraro, che fra poco si collegherà con noi. Prima però, come tutti i giorni, rassegna stanca, musica, canzoni e giusto un po' di riscaldamento per dire eccoci, ci siamo, siamo qui, siamo pronti, partiamo. Ecco, io vi lascio il numero di telefono per interagire con noi, che è il 333 964 9949, e ho appena realizzato che chi da fuori mi sentite solo ora. Mi stava già chiamando la redazione di Torino per avvisarmi di questa cosa. Beh, vi ridico brevemente: benvenuti giovedì 18 aprile, io Luca Semeraro più tardi, perché dovete sapere che ho già detto tutto questo, ma e quindi oggi siamo insieme comunque fino alle 20. Si parla di cronaca, di aggiornamenti, di chi l'ha visto, di notizie. Prima però la musica e la rassegna stanca. Vi lascio il numero, no, ve l'ho già lasciato, 333 964 9949. È una giornata un po' così, raga, vi dico già, chiedo scusa se non sarò sul pezzissimo, ma è una giornatina un po' tosta e quindi noi ovviamente poi il nostro dovere è anche come si dice, deflettere, cioè fare finta di niente, tenervi compagnia lo stesso, però capita, no? E quindi potrei perdere dei colpi lungo il cammino. Però so già che le mie redazioni sparse in tutta Italia mi aiuteranno, Luca mi aiuterà, e quindi possiamo lo stesso portare a casa la puntata. Ora ci sono i 30 Seconds to Mars e poi rassegna stanca. Time to live our lives. Surprise. E dalle ceneri risorgeremo, dicono i 30 Seconds to Mars con Avalanche. 18:25 e vediamo cosa ci riserva la rassegna stanca di oggi. Un articolo sulle parole di Letizia di Spagna alla vita della principessa Amalia a Madrid e un banchetto di stato al Palazzo Reale di Amsterdam. E a loro aggiungerei cazzogliene del resto del mondo e di quello che succede. E ancora Richard Gere, che non ho capito perché è diventato improvvisamente tornato popolare, ha commentato anche le cose delle scelte, no, amministrative italiane l'altro giorno. L'amore per la moglie Alejandra e l'intervista esclusiva. Quando mi ha incontrato non sapeva chi fossi e non so, sento puzza di film, di libro, di qualcosa, se lo stanno, no, interpellando così spesso, mi viene il dubbio. Il maglioncino sulle spalle è un tocco stylish, mi piace sia a noi che alle stars. E pazziare con Angelina Mango è stata al Fabric di Milano. Bere il latte materno quando non si sta bene, dice dice: come fa Kourtney Kardashian? Beneficio o rischio? Perché giustamente facciamoci dare i consigli di salute da Kourtney Kardashian. Cosa pensa Courtney Love di Beyoncé e Taylor Swift? Ma ve ne ho già parlato ieri con la spettinata. Harry e Meghan sono più poveri di William e Kate. Però io non userei la parola poveri, così, mi sembra un po' un'iperbole in questo caso. Quentin Tarantino non girerà più The Movie Critic. Cosa sta succedendo? Skincare coreana è di nuovo boom e scopriamo perché. E cosa sappiamo della storia del tifoso romanista malato, l'appello alla radio e l'invito della squadra? Back to Black è tra... No, l'articolo è: e i 10 biopic più controversi di sempre, classificati proprio in un ordine. Questo magari me lo terrei per domani eventualmente, ma andiamo avanti. E Milano Design, no, cos'è il salario decente, che è diverso da quello minimo introdotto dalla Michelin? Visa verso Olimpiadi e Paralimpiadi, però è scritto Paralimpiadi, qua l'innovazione significa inclusione. È tempo di vita, la dimensione dell'intimità nel percorso della paziente metastatica. E WordPress foto, la tragedia di bambini nella striscia di Gaza. Ovviamente direi le foto che vanno segnalate, io credo riguardino quasi tutte quello che sta succedendo là. Fedez, la prima volta di Leone e Vittoria nella casa, nella casa nuova del papà. Maria Teresa Ruta si sposa per la 12ª volta. Ma io non lo sapevo che si era sposata tutte queste volte. Hai capito? Altro che Elizabeth Taylor, ha superato il record allora. Insomma era 9, no? Quello di Elizabeth Taylor. E ancora sopracciglia perfette, tagli corti, insomma, è ora di partire, dice anche un articolo, perché c'è bel tempo, è ora di partire, bisogna vedere se poi si può effettivamente farlo. Torta al cioccolato light senza zucchero, ecco, questo mi ha fatto venire in mente che stasera andrò a casa e mi preparerò i brownies col preparato già pronto, devi solo aggiungere uova, latte e quella roba lì. Perché l'ho già fatto, è venuto molto bene e adesso questa notizia mi ha fatto proprio venire voglia di torta al cioccolato. Bene, chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Luca per salutava sempre. E rieccoci, 18:38, sempre giovedì 18 aprile, qui sulle frequenze di Radio Parma con Luca Semeraro.
Buonasera, buonasera Valentina, buonasera Chiravister, buonasera Disagiati, buonasera Chiravister Disagiati anche.
Che è una nicchia, cioè, Chiravister Disagiati, buonasera. Sì, buonasera, come stai innanzitutto?
Bene, 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 bene. Sì, c'è questo tempo instabile che un po' mi turba.
Beh, perché... si sono riabbassate le temperature per la gioia di chi non ama troppo il caldo, c'è sto vento...
Ma infatti... fuori sto bene, poi quando mi chiudo i luoghi a vetrate che non hanno un ricircolo d'aria sufficiente inizia a fare caldo, però va bene.
Bene, bene, dunque ieri sera, allora, se vi ricordate, dunque giovedì scorso Luca non c'era stato per salutava sempre perché aveva uno spettacolo live di Nazzi.
E ho lanciato un segnale forte.
Ha lanciato un segnale forte. Era stato proprio quello che ha fatto poi cambiare appunto la rotta. Sì. E possiamo dire che ufficialmente ieri sera c'è stata una puntata.
È stato colto.
È
sì,
stata una
sì,
puntata.
Ufficialmente siamo influenti, ragazzi. Perché il nostro segnale è stato colto, la redazione lo sapeva e quindi si sono adeguati di conseguenza. Hanno detto: no, Luca e Valentina non sono soddisfatti. Hanno lanciato questo messaggio
tutto,
forte.
Tutto il pubblico
di
salutava sempre non è soddisfatto. Sì. Sì, sì, sì.
E quindi dobbiamo riadeguarci. Per cui abbiamo capito che la redazione ci segue, ci ascolta,
esatto,
e segue anche quelle che sono le nostre direttive. Quindi un saluto alla redazione, grazie per averci ascoltato.
Facciamo pendere l'ago della bilancia, e quindi
assolutamente,
ecco,
sì.
E devo dire che appunto una puntata frizzantina, cioè non
epica,
epica no, però frizzantina.
Sì, assolutamente sì, casi anche lunghi, quindi non trattati in maniera superficiale.
No, sì.
E soprattutto, cioè, io ve lo dico perché me lo state chiedendo da ieri sera, sappiate che a breve risponderemo a questa domanda. Era un uomo la falsa Dua Lipa?
Ma non l'hanno non mi ricordo l'hanno detto, non mi ricordo se l'hanno detto.
Risponderemo a questa domanda, perché
sì, perché c'era, no, e poi c'era il mistero nel mistero di questa indagine,
sì.
Quindi insomma molto interessante, e soprattutto devo dire che ha fornito dei personaggi nuovi all'album delle figurine Panini dei Killa Visters, che rimarranno nella storia, credo. Esatto.
Cioè, ragazzi, abbiamo il cast del prossimo Grande Fratello.
Speriamo di no, Luca. Vabbè, che io non lo guardo, quindi ok. Però
ma
sì.
Neanch'io qui. Però secondo me, cioè, sono perfetti per comporre.
Sì,
cast,
c'è stato
perlomeno di un reality, dai.
Esatto, ci sono delle puntate o delle annate in cui nascono dei personaggi. Vedi il nostro localissimo Alongi, che io di cui vado oltremodo fiera, no? Che sia una celeb parmigiana, che ci vengono fornite gentilmente da questi programmi, e da, raccolte nel substrato reale dell'Italia vera, e ogni tanto ci sono delle magie, e ieri sera un paio di cose sono state magiche. Dunque
io ho sognato anche che alcuni di questi personaggi si incontrassero fra loro, sarebbe meraviglioso vederli interagire.
Non so, mi astengo, anche perché e poi ci volevano, perché ieri sera ce l'hanno annunciata un po' quasi senza preavviso, c'è stata anche questa lunga intervista a quello che penso sia veramente un personaggio, come possiamo definirlo, Luca, in maniera gentile, uno che può essere solo veramente uscito dalla penna di uno scrittore macabro, e che non aveva mai, cioè sì, c'era una vecchia intervista dalla quale traevano sempre dei pezzi, ma il famoso Marcus del caso di Valeria, per il quale tra l'altro c'è un processo, penso, in questo periodo, no? Si è concluso.
Sì, c'è un processo in corso. Promosso dalla madre per stalking, perché oltre alla questione di Valeria c'è anche tutta una serie
di problemi di
molestie, in senso proprio di turbe della quotidianità della madre di Valeria, da questa presunta Jessica,
che però è questo Marcus presumibilmente, e ha rilasciato proprio un'intervista, cosa che appunto è molto cioè non è una cosa da nulla, ecco, e quindi l'intervista, casi nuovi di qui e di là, mi sono reputata soddisfatta. C'è stato anche dei momenti in cui proprio ero andata magari a fare la pipì o a prendere l'acqua da bere, e che Andrea: Vale, vieni qui, cosa che non succede.
Sì, ragazzi, ieri niente pisolino, cioè
abbiamo dovuto fare
una tirata unica fino a mezzanotte. Sì.
Dunque io vi metto un ciccino di pubblicità veloce, poi torniamo sempre con Mani di Protagonismo Salutava Sempre, con Luca, con me, e rimanete sintonizzati. Ok, you're ready in my deal. 18:48, giovedì, lo sapete, è il giorno di Salutava Sempre, e questa è la nuova di Dua Lipa, si chiama tra l'altro Illusion, e ora noi non faremo una battuta sul titolo e su il fatto che è abbastanza, voglio dire, allineato un po' con il caso, che non vede il protagonista la vera Dua Lipa, ecco, intendiamoci, però...
No.
Prego Luca.
Anche se non abbiamo avuto una smentita ufficiale dalla diretta interessata,
no,
ma
esatto.
Apriamo le danze.
È vero.
Salutiamo Dua Lipa, che ascolta sempre, salutava sempre, guarda sempre Chi l'ha visto il mercoledì.
Certo, quei sottotitoli in inglese.
Sì. Partiamo proprio dal caso di Gianfranco Bonsi. Gianfranco Bonsi, vi riassumo brevemente, è quel signore di Milano, della zona Brera, quindi di una zona anche rinomata e prestigiosa di Milano, che si è allontanato presumibilmente dopo aver realizzato di essere stato vittima di una truffa amorosa. Lui, si era detto un paio di settimane fa, aveva interagito con questa donna, della quale non c'era stato detto nulla dalla redazione di Chi l'ha visto, che però ad un certo punto ha iniziato a chiedergli mano a mano versamenti in denaro sempre più consistenti. Ieri abbiamo avuto delle informazioni in più, perché è stato intervistato il figlio Luca, che peraltro aveva assolutamente messo in guardia suo padre, quindi non possiamo neanche parlare di un contesto familiare amicale non presente, perché sia l'amico più caro di Gianfranco che il figlio più volte avevano cercato di...
anche.
Sì. Di far realizzare a Gianfranco che quella che stava subendo era una vera e propria truffa. Ma come ha detto lo stesso Luca ieri sera, nel momento in cui cominci come primo bonifico anche solo di 50 euro, che non è una cifra esagerata, ormai è troppo tardi, perché ha innescato questo circolo vizioso, questo gorgo dal quale poi Gianfranco non è riuscito a liberarsi. La donna in questione, vi avevamo detto, Gianfranco era appassionato di musica, soprattutto jazz, ci era stato detto 2 settimane fa, si era presentata come una cantante famosa, ma nulla c'era stato detto di più. Bene, questa donna con cui Gianfranco interagiva si era presentata come Dua Lipa. È il motivo per cui c'è stato questo hype all'inizio della puntata. E è il motivo anche per cui chiaramente il figlio Luca, l'amico e il fratello hanno capito immediatamente che si trattava di una truffa, perché con tutto il rispetto di Gianfranco è veramente difficile che una star internazionale come Dua Lipa utilizzi gli strumenti social in questo modo, con un uomo italiano, peraltro una persona non nota, del tutto ordinaria, che soprattutto gli vada a chiedere dei soldi, perché Dua Lipa
non ha certo
al
bisogno,
massimo può aver bisogno di affetto, ma non di soldi, direi, ecco.
No, direi di no.
E di conseguenza, ecco, Luca immediatamente ha cercato di staccare il padre da questa relazione malsana, ma in realtà Gianfranco era arrivato al punto di convincersi proprio di essere fidanzato con questa fantomatica Dua Lipa. Fantomatica Dua Lipa che però non gli mandava solo foto di Dua Lipa, ma anche foto di un'altra donna che assolutamente non era Dua Lipa.
È lì che mi sono... anzi, tra l'altro credo fosse... abbiamo l'insight di Andrea che mi ha detto che è una pornoattrice.
Ah, ecco. Da alcune foto effettivamente si poteva intuire.
Non ho capito questo switch, nel senso che le truffe romantiche solitamente sono, cioè, vuol dire, l'apporto tecnico è veramente minimo da parte di chi truffa, è più la presenza costante, il costante messaggiare, scrivere, però almeno rubano 3 foto da qualcuno e usano sempre quelle 3 foto. E poi dicono, ah, si è rotta la webcam, ah, non mi sento tanto bene, ah. E secondo me è importante questa storia di questo signore, perché davvero ti fa capire che purtroppo quando entri in un certo tipo di attitudine mentale, nemmeno, perché ovviamente noi è facile dire, ah, ma come hai fatto a stare per 3 anni a parlare con uno su Facebook e non aver mai fatto neanche una videochiamata, cioè devi essere proprio... non lo so, ho capito, un pirla. Invece credo che sia una questione proprio psicologica, affettiva, di dipendenze affettive.
Esatto.
Che nemmeno davanti al cambio della fotografia dal Dua Lipa mora a sta tipa bionda che non c'entra niente, e tutte le persone che ti stanno vicine che ti dicono guarda che questo signore gli era partita e non c'era niente da fare finché non ci si è dovuto scontrare con la cruda realtà. E purtroppo, anche perché c'è molta stigma, c'è molto stigma nei confronti di questa cosa qua,
è
quello il motivo per cui lui poi è voluto sparire, e si teme un po' il peggio, no? Se non sbaglio.
Sì, perché quando Gianfranco realizza di essere caduto vittima di una truffa, solo nel momento in cui la fantomatica Dua Lipa lo ghosta, quindi nel momento in cui dall'equazione lei si autoelimina, è lì che scatta la consapevolezza. Adesso le ipotesi del suo allontanamento il 23 di marzo possono essere o la vergogna, quindi la realizzazione di essere stato vittima di una truffa, l'ultimo post pubblicato su questa pagina Facebook dove si riunivano un gruppo di nati sotto il segno della bilancia. Dove
posso dire cuore enorme per loro? Possiamo dire cuore
tutti patatosissimi.
Gigantesco, enorme, proprio galattico per il signore intervistato, che è l'admin, no, di questo gruppo.
L'admin della pagina di bilancia.
Beh, vabbè, l'avrei voluto abbracciare da lontano, che ti va... Erano pure uomini etero, è questo che mi ha molto stupito, capito?
Sì, e che avevano comunque capito che c'era qualcosa che non andava dal tono dei post.
Sì, no, perché postava sempre, sempre, tutti i giorni, poi non l'abbiamo più sentito, ci è dispiaciuto mo. Tatoni, cuore per voi gli amici della bilancia del gruppo Facebook.
E l'altra ipotesi invece è che Gianfranco si sia allontanato per cercare invece la persona che l'ha truffato. E sull'identità della persona che ha truffato Gianfranco si snoda poi la seconda parte dedicata al caso di questa truffa amorosa, perché chi l'ha visto ha sguinzagliato anche gli spettatori a casa. Perché? Perché degli spettatori hanno riconosciuto le foto dell'attrice bionda con il nickname di Dua Lipa su Facebook, perché ha scritto anche ad alcuni spettatori a casa che l'hanno riconosciuta, anche a loro aveva chiesto 50 euro. 50 euro tra l'altro sono stati richiesti anche alla stessa Raffaella Grigi quando l'ha cercata su Facebook per partire alla ricerca di Gianfranco, ma soprattutto annesse a queste varie richieste di 50 euro c'era anche un codice fiscale. Il codice fiscale legato alle richieste di questi bonifici da 50 euro è il codice fiscale di un uomo, e l'uomo in questione è il cubista Mizuno.
Raga, già ti immagini, questo era il primo servizio, giusto? Siamo partiti proprio col botto, subito, è stata una roba, cioè è stata una storia, seguivamo con dispiacere, tra l'altro il figlio del signore scomparso, tra uno di quei ragazzi che dici, oh là, oh ci piacciono, cioè a modo, non il, no, il magari appunto il personaggio tremendo che a volte capita. E quindi dici, eri già emotivamente coinvolta dalla storia e poi ti arriva sto dribbling di il cubista Mizuno, che non l'aspettavo per niente. E tra l'altro sono la mia, quei personaggi come il cubista Mizuno, se stanno bene e non ci sono problemi, insomma, di salute, cioè, ci sono problemi di salute mentale sicuramente, però non sono né violenti né sono autolesionisti, non causano, no, problemi a nessuno, sono la mia cosa preferita dei comuni, delle città, dei paesi. Il matto del paese, che voglio dire, ce l'abbiamo penso in tutti i posti, in tutti i quartieri, e lui è un po' quello, solo che era anche lì, immaginatevi, innocuo all'ennesima potenza, cioè proprio il suo nickname deriva dal fatto che da più giovane aveva fatto serate,
il PR.
Cioè, e poi magari appunto rimasto nostalgicamente incastrato in questo personaggio, in alcune dinamiche, lui ogni tanto parte e va in giro per la via e con le sue cuffie balla, fa il cubista. Sì. E da lì abbiamo scoperto perché è Mizuno?
Allora no, perché Raffaella Grigi, che è partita alla volta di Giarre per cercarlo e per chiedergli direttamente spiegazioni, perché c'è il dubbio che in realtà
sia stato
il codice
rubato,
fiscale
certo.
del cubista Mizuno sia un'altra vittima a cui è stato rubato il documento e il codice fiscale, quindi non si sta puntando il dito contro di lui accusandolo di truffa, c'è il dubbio che possa essere un'altra vittima. Raffaella Grigi appunto è partita alla volta di Giarre alla sua ricerca. Tra l'altro a Giarre, come dicevi tu, tutti lo conoscono, quindi immediatamente avevano capito chi stesse cercando Raffaella Grigi,
certo.
Ma purtroppo Raffaella Grigi non è riuscita a trovarlo, quindi credo che su questo caso ci torneremo, perché ormai la redazione vuole parlare direttamente con il cubista Mizuno e che ieri Marcello.
Sì, beh, anche solo per fargli un saluto, una chiacchiera, un capito, per dire ehi ciao cubista Mizuno, come sta?
Sì,
tutto
vabbè,
bene?
Chi l'ha visto, non vede l'ora di interagire col cubista Mizuno, ragazzi.
Esatto,
cioè,
esatto. E quindi sì, un inizio con il botto, il feeling anche del fratello, appunto il signor Gianfranco che era in studio, del figlio, della Sciarelli sì. stessa, insomma un po' di tutti, è che questo Marcello, hai detto si chiama, non sia sì. assolutamente la mente dietro queste no. operazioni di truffa romantica, banalmente appunto può essere semplicemente stato usato il suo codice fiscale, perché non lo sapevo, ma quando ricevi dei soldi puoi anche rimanere anonimo, ma qualcosa, insomma, qualche dato lo devi dare, e quindi,
sì.
quindi questo qua che è oltremodo sgamato e si capisce che è qualcuno che fa questo da tanto tempo e in pianta stabile, deve avere secondo me sottratto con neanche troppa fatica il codice fiscale di questo altro signore. Di dov'è che è il cubista Mizuno?
Marcello è di Giarre, quindi geograficamente è in Sicilia,
non c'è, esatto,
tutt'altra
parte. Sì. Quindi amici, avete capito che la puntata di ieri sera ha regalato emozioni. Questa siamo solo alla prima notizia, voi rimanete con noi che adesso c'è il segnale orario, la pubblicità, il GR, e poi continuiamo a parlare di chi l'ha visto, di cronaca, di aggiornamenti, giusto dopo, fra qualche minuto. Torniamo subitissimo. Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. Oh, I waved goodbye to the end of beginning. Una delle mie prefe, dopo il segnale orario, quella di Joe, End of the Beginning. Io sono la vostra vitridente di fiducia qui sulle frequenze 102-104 di Radio Parma, insieme al mio fedele scudiero, ovvero Luca Semeraro. Ciao Luca!
Bentornato, eccoci qui.
Sì, sempre giovedì, e quindi sempre salutava sempre, cioè la nostra personalissima versione di cronaca e aggiornamenti sulla cronaca, seguendo il fil rouge di chi l'ha visto, detto proprio a volte, però abbiamo dovuto variare sul tema, perché quando ci sono le puntate un po' morte abbiamo dovuto trovare altri aggiornamenti. Non è il caso di ieri sera, abbiamo aperto con una storia particolare, tra l'altro insomma ci dispiace, almeno a me dispiace tanto, perché è una di quelle cose che dici davvero, se non fosse per no, il fragile ego maschile, tutto quello che viene proiettato sugli uomini, il fatto che non possono essere deboli o vulnerabili, e questo signore si è sentito gabbato, e questo gli ha pesato talmente tanto da andarsene lasciando un figlio grande, però con cui aveva un bel rapporto, un fratello, insomma veramente c'erano altri modi, ecco, per gestire questa situazione della truffa romantica. Però ci spostiamo dove?
Passiamo all'intervista a Marcus.
Dobbiamo proprio?
Allora, in realtà a livello di contenuti non abbiamo moltissimo da dire.
Esatto.
Ragazzi, è un'intervista lunga, perché chiaramente non è semplicissimo gestire un dialogo con Marcus.
No.
Anche perché non è una persona che a domanda dà sempre una risposta diretta, a volte cerca anche di svicolare, eccetera. Quindi
già.
Marina Borrometti non ha proprio avuto gioco facile. In più ti trovi davanti un personaggio che hai già conosciuto, ma questa volta te lo ritrovi vestito come se stesse andando ad un'udienza in tribunale, con la mascherina, quando normalmente lo vedevi che per uscire dalla propria abitazione scavalcava il cancello senza aprirlo. Quindi insomma ci sta anche che Marina Borrometti sia stata un attimo disorientata,
sì, decisamente dal, poveretta, sì.
dal cambio di mood e di stile di
ma
di
tutti noi
persona.
Eravamo disorientati, però raga, quello che fa rabbia,
noi eravamo anche impauriti, però
beh,
perché
sì,
comunque
sì.
Insomma è un personaggio abbastanza disturbante, Marcus, si fa veramente fatica a non sentire un brividino lungo la schiena, insomma, se si pensa a tutto quello che ha passato Valeria e a come lui trattava adesso, indipendentemente dalle cause in corso, quindi non, che stabiliranno le sue responsabilità per entrambi i capi di imputazione verso Valeria e verso sua madre. Comunque è sotto gli occhi di tutti che Valeria era una persona con i suoi problemi, le sue fragilità, e lui non le ha gestite, ma anzi ha abusato, insomma, di quella che era una situazione che per lui l'ha posto in una condizione di superiorità e di controllo rispetto a lei.
No, tra l'altro,
tutto dal fatto,
no, scusami, che se per un attimo provi anche pena, perché ha dei problemi appunto, sì, di come si dice, di parlare, no? Chiaramente ha tutta una serie di problematiche che non siamo qua a elencare o a diagnosticare perché non ne sono certa. Il problema è che il fatto che però poi si presenti tutto agghindato e col completo all'intervista a Chi l'ha visto ti fa capire che ha ben presente,
è una mossa,
il giusto, lo sbagliato, i contesti, cosa può fare, cosa non può fare. Chiaro, poi ci sono sicuramente delle problematiche dietro pesanti, però questa distinzione la riesce a fare perché si vedeva che voleva fare una bella impressione, perché adesso è sotto processo e quindi insomma ti fa arrabbiare ancora di più sta cosa, perché se appunto
esatto.
Pensi che la mamma, oltre che il danno di questa figlia che sicuramente non sono riuscita a proteggere e a tutelare, in più deve essere vessata da questo individuo, veramente no, grazie, ecco.
Esatto. Tutto è nato da dove ci eravamo lasciati 2 settimane fa, dal fatto che Marcus in una chat aveva detto chiaramente di essere stato lui ad uccidere Valeria con del veleno per topi. Marina Borrometti non ci ha girato intorno, perché Marcus non è una persona con la quale ha senso girarci intorno, anzi girarci intorno non ti restituisce niente, non ti avvantaggia in una conversazione con lui. Quindi gli ha fatto la domanda diretta: perché in questa chat hai scritto di aver ucciso Valeria,
esatto,
con del veleno per topi? E la sua risposta, senza neanche esitare, è stata molto chiara: l'ho fatto per scandalo, per farlo credere alla madre, cioè per fare del male a questa donna, quindi, perché sapevo benissimo che una frase del genere avrebbe ferito la madre di Valeria.
Certo.
Lui si è giustificato così. Ora, vero, non vero, ma il solo fatto di pensare una risposta del genere e quindi ammettere anche l'intenzionalità di voler ferire un'altra persona è indicativo.
Eh sì, è molto,
molto indicativo.
E mi auguro che tutto questo venga registrato e poi utilizzato in sede appunto di processo. Hanno di materiale, ne hanno a iosa, come si suol dire, perché tra l'altro questo appunto non è un genio del male, cioè il footprint, digital print di che lui ha lasciato dietro a account, canali YouTube, non siamo davanti, capito, a Tom Cruise in Mission Impossible, siamo davanti a uno che ha aperto dei canali probabilmente dallo stesso IP del suo computer e ha fatto tutto quello che ha fatto. Quindi insomma mi stupirebbe molto se l'esito non fosse a favore della signora, la mamma,
esatto,
di Valeria.
Ma non solo, si è anche provato a risalire all'origine, insomma, di questo comportamento e di questa personalità che comunque è inquietante, no? È stato intervistato lo zio di Marcus, il signor Bruno. Ma lo stesso Bruno afferma che sono anni che non frequenta più suo nipote.
Okay.
Lo stesso Bruno era chiaramente a disagio una volta venuto a conoscenza di quanto era successo, e in realtà Bruno ha detto che fino ai 20 anni Marcus non era una persona particolarmente problematica, aveva dovuto solamente gestire questo problema grave di balbuzie, ma non era subentrato nient'altro. E dopo i 20 anni, che non si è capito bene come mai, ma dopo i 20 anni, anche a livello proprio caratteriale, c'è stata una vera e propria trasformazione. Trasformazione anche che è evidente non solo di fronte a quella risposta che Marcus ha dato alla domanda della diretta di Marina Borrometi, ma anche nel fatto che lui nei confronti di questa donna che ha perso una figlia, tutt'oggi non mostra nessuna empatia.
No,
non solo per averle detto della morte della figlia tramite un messaggio su WhatsApp, ma neanche adesso, con due processi in corso, lui non mostra nessuna empatia, nessuna parola buona nei confronti di questa donna.
No. E non so, sono previste, immagino, no, delle perizie?
Credo proprio di sì.
Sarebbe interessante, appunto, perché quella è la parte poi, no, forse più affascinante, tolto ovviamente la drammaticità di quello che succede alle vittime, sarebbe interessante capire, appunto, dove arriva l'intenzionalità, cosa invece è disturbo mentale, quali sono caratteristiche banalmente caratteriali o invece patologie. Io, ecco, una cosa del genere a me, per me sarebbe interessante, e potrebbe anche fare, ma verrà fatto sicuramente, perché poi in base a quello si stabilisce anche qual è il grado di colpevolezza e quindi l'eventuale condanna. E bisogna dire, sì, sempre per la storia di famiglie per bene, che però la prendono proprio male, sicuramente anche queste sono candidate, anche questa famiglia della signora è candidata, perché ok, quando c'è disagio proprio dappertutto, no? Però in questo caso sia la signora, che sia la mamma che la sorella, non mi sembrava offrissero un contesto negativo, ma nella ricerca dell'indipendenza di questa donna, che però sarebbe dovuta essere seguita da assistenti sociali, strutture, cose, e siamo in Italia e questo non accade, è finita purtroppo nelle mani di questo qua, e quindi insomma tant'è. C'è l'intervista e ci sono la mamma e la sorella in studio, giusto?
Sì, esatto.
Bene, dunque noi adesso abbiamo la pubblicità e quando torniamo passiamo a...
Allora, questo caso è molto peso, è la storia di Luca Ventre, ci spostiamo in Uruguay.
Urca, questo è proprio allucinante. Oh my gosh, look at her butt. I gossip con Real Power, 19:28, oggi Luca c'ha una secchezza oculare che veramente, ma neanche quando c'è riscaldamento a balla, e non hanno acceso il riscaldamento, non so come mai... C'ho un fastidio. Tra l'altro, domani mattina ho l'interventino.
Il check.
Abbiamo già fatto i check. E dato che il sinistro ha deciso, dopo l'operazione, di comunque manifestare un astigmatismo che gli andava, cioè me l'hanno corretto, ma lui ha detto no. Io rimango un po'
testone.
Sì, è proprio la parte più ariete di me, si vede il mio occhio sinistro, era quello con più astigmatismo fin dall'inizio, che è stato corretto, ma un po' è rimasto, ha detto. Io stavo bene qui, e quindi mi ha fatto tutti i controlli del caso, e domani andiamo a fare il tagliando, io dico così per scherzare. E quindi domani sera trasmetterò tipo pirata, con un occhio coperto e uno che, perché il destro è perfetto, non ci vanno più accanto. Detto questo, torniamo a Salutava Sempre, la nostra parentesi di true crime, che però true crime è un po' più, è true crime alla fine, però è più cronaca questo.
Sì, poi vabbè, anche il tono è anche ben diverso, ragazzi.
Sì, esatto. Bene, chiusa la parentesi di Marcus, pelle d'oca, questo caso ha dell'incredibile, e soprattutto uno di quelli che ti fanno proprio arrabbiare tanto.
Sì, qui abbiamo poco da ironizzare, uno di quei casi ci ha colpiti, ci ha disturbati. Non sono passate tantissime settimane da quando vi abbiamo raccontato della tragica morte di Gianni Sala, vittima di un pestaggio, insomma, da parte della security di fronte alla sede di Sky nella zona di Rogoredo qui a Milano, che dobbiamo affrontare un caso del tutto analogo per le dinamiche che hanno condotto alla morte del protagonista, ma questa volta però siamo in Uruguay, ma il protagonista è un nostro concittadino che appunto si era trasferito e viveva in Uruguay da ormai diverso tempo. Stiamo parlando di Luca Ventre. Luca Ventre, che è un uomo che, insomma, nelle immagini che vediamo nelle prime immagini che la famiglia è riuscita ad ottenere, noi vediamo attraversare il vialetto dell'ambasciata italiana in Uruguay, dal vialetto, insomma, che collegava poi peraltro la casa del console agli uffici diplomatici, che però viene fermato da una guardia che gli fa segno di prendere una determinata direzione, mentre Luca ad un certo punto cerca di scavalcare il cancello e allontanarsi. A quel punto viene placcato da due guardie, bloccato a terra e lasciato a terra con evidenti anche difficoltà a respirare per ben 18 minuti, dopo i quali viene caricato a peso morto sull'auto di una polizia e portato in ospedale. Queste sono le prime immagini che si erano ottenute di questo caso che ormai ha 3 anni e che ha seguito Daniele Bonistalli. Perché ci siamo tornati su? Perché Daniele Bonistalli sta cercando, insomma, di ricostruire la vicenda su due fronti. Il primo è la motivazione per la quale Luca Ventre quel giorno si era recato in ambasciata, perché non ne era a conoscenza neanche la famiglia.
No, e soprattutto scusa se ti interrompo, il mistero misterioso è perché si è introdotto scavalcando.
Quella è una domanda che ci si è fatti adesso, perché le immagini del suo ingresso sono state ottenute dopo, di recente.
Esatto.
L'ipotesi che è stata fatta, anche sulla base di ciò che la famiglia sapeva dalle parole di Luca, era che Luca ormai non voleva più rimanere in America Latina e che volesse quindi rientrare in Italia, ma che ci fossero evidenti difficoltà nel suo rimpatrio perché erano gli anni del Covid e quindi viaggi intercontinentali come quello erano fortemente osteggiati o comunque non li si poteva compiere in maniera agevole, che quindi lui abbia cercato di ottenere perlomeno ascolto dall'ambasciata italiana e che, esasperato, insomma, delle difficoltà enormi nel cercare di rientrare nel suo paese d'origine, a quel punto abbia deciso quel giorno di scavalcare l'ingresso e di entrare in questo modo nell'ambasciata.
Non c'è la certezza. Alla frustrazione, insomma, ricordatevi quei tempi, ricordatevi com'era già per noi che magari eravamo frustrati
a casa nostra, cioè io ero frustrato e i miei sono a 15 minuti a piedi, cioè,
quindi, comunque non è una giustificata, cioè qualsiasi fosse il motivo, e lui magari non doveva e l'ha fatto, ma vabbè, comunque quello che è successo dopo in nessun modo è giustificato da questo suo scavalcare il cancello.
Perché, ragazzi, non era armato, non era aggressivo, lui più volte, finché ha potuto, urlava: non mi muovo, sono fermo, non mi muovo.
E straziante.
Lo faceva in spagnolo, quindi parlava spagnolo, non è che non si facesse capire. La cosa assurda è che invece la ricostruzione che hanno fornito le guardie è stata tutt'altro. Era aggressivo, non riusciamo a tenerlo, stiamo avendo difficoltà a tenerlo, ragazzi, era inerme.
No, c'è una telefonata proprio in cui
il carico lo aggiungiamo con la chiamata al 911,
esatto,
infatti.
In cui c'è lui palesemente a terra bloccato e la guardia che dice: non riusciamo a contenerlo.
A tenerlo. E lui, ragazzi, aveva le ginocchia dell'altra guardia addosso, tanto da non riuscire a respirare. Non riusciamo a tenerlo, ok.
Terribile.
Prosegue ancora in maniera più grave tutto questo, anche all'arrivo in ospedale. Tra l'altro c'è la scena straziante in cui viene veramente trascinato a peso morto dal cancello dell'ambasciata alla macchina, che è veramente... Io non so come hanno fatto i genitori a vederla, quella scena. Luca urlava talmente tanto che l'ha sentita anche il signore che abitava di fronte al palazzo dell'ambasciata, tant'è vero che anche lui a un certo punto ha chiamato il 911 sentendo queste urla, quindi la situazione era questa. Quando Luca viene portato in ospedale, è già in coma molto probabilmente, ma le guardie ai medici del pronto soccorso dove Luca viene portato dicono no, ma fino adesso, fino a quando siete arrivati voi, no, urlava, non riuscivamo a tenerlo, sì, eccetera. Luca probabilmente era già in coma, non riusciva neanche a muoversi, quindi la situazione è diversa da quella ricostruita dalle guardie. E non solo, cioè, gli è stato dato anche un sedativo, era già in coma.
No, è stato uno di quei casi, come citavi tu prima, di Sala a Milano, in cui questo ruolo, cioè, a me spaventano molto le persone incaricate alla sicurezza che non hanno il giusto livello di autocontrollo, nel senso, ci sono delle situazioni che si che
qui dire... La cosa grave è che parliamo di dipendenti di un'ambasciata, però,
tra l'altro,
cioè,
esatto,
dipendenti di una, cioè, fa ancora più paura.
Il problema è che questo è un ruolo che io capisco che possono crearsi delle situazioni un po' adrenaliniche, no? Becchi, appunto, Giovanni Sala era chiaramente non in stato proprio, diciamo, nella grazia di Dio. Quest'altro signore si è intrufolato.
Luca non era in questa situazione.
No, era assolutamente.
Luca non era stato alterato.
No, era proprio. Immaginatevi uno che magari sì, era un po' agitato perché appunto ha dovuto scavalcare perché nessuno se lo filava e lui voleva tornare a casa. Ipotizziamo, però era proprio, cioè, si vede che era tranquillissimo, disposto a collaborare. Voleva solo, anzi, addirittura la prima interazione tra i due era della guardia che gli agevola il cancelletto, quindi non è che non è neanche che l'hanno visto arrivare, sono andati nel panico e l'hanno placcato.
No, e poi è un cittadino italiano che entra nella sua ambasciata.
Non so,
cioè, non c'è
è una
di
roba
strano.
Una roba veramente. No, vabbè, sì. L'unica cosa strana è questo suo ingresso.
È che ha dovuto scavalcare.
Ma ripeto,
un ingresso non autorizzato.
Però,
questo, okay,
dopo che l'hai visto, la guardia, proprio c'è questo cancelletto ad altezza uomo, cioè gli apre il cancello e lo fa entrare. Il che non spiega 5 secondi dopo perché lo aggrediscano in maniera così violenta. Quindi,
no, tra l'altro, adesso io non conosco così bene perché le ambasciate hanno tutto il loro protocollo. Ad esempio, l'ambasciata in Uruguay, nel momento in cui però varchi il cancello dell'ambasciata, anche se fisicamente sei in Uruguay, in quel momento sei in Italia,
okay,
quindi è soggetta alla giurisdizione italiana. Adesso io non so onestamente che illecito si possa configurare con un ingresso non autorizzato nell'ambasciata.
Ma insomma,
però per quanto
che,
si possa configurare l'illecito, alla peggio uno rischia una causa.
Ma sì, una multa.
Stop, una multa, la causa e stop, non un pestaggio a sangue. Ecco.
No, esatto, questi qua, cioè questa gente qua che non viene evidentemente, cioè ci deve essere, immagino, no, un controllo di chi sono questi.
Sì, non lo si poteva neanche confondere con un attentatore.
No,
cioè, lui aveva una borsa, ma sì, cioè, non è che si è messo a ravanare come se stesse cercando un'arma nella borsa.
No,
ecco.
No, era totalmente tranquillo. E
avrebbero potuto fargliela aprire, tra l'altro, e perquisire. Quindi, comunque, non siamo neanche in quel tipo di situazione.
No. E, niente, e a che punto siamo però? Cioè adesso loro stanno cercando di... c'è un processo nei confronti... C'è almeno un'indagine nei confronti di queste guardie?
C'è un'indagine, la cosa grave è che però la famiglia non sta avendo supporto neanche dalle istituzioni italiane.
Ai ai ai, non
che
bene.
Sono quelle che hanno giurisdizione nell'ambasciata italiana.
Certo.
Quindi è normale che... perché ve l'ho detto prima, l'ambasciata italiana è sotto la giurisdizione italiana.
Eh no, certo, chiaro. Non bene, speriamo che la partecipazione, comunque il supporto di chi l'ha visto, faccia, come dicevamo prima, pendere l'ago della bilancia a favore almeno appunto di un'indagine seria. Non si vuole dare colpe che qualcuno non ha, però visto che è morto questa persona, almeno che si faccia appunto un'indagine perlomeno, insomma, approfondita, ecco. Dunque, noi abbiamo un attimo di pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre qui, sempre a Mani di Protagonismo, e a salutava sempre. E questo è Bon Jovi, anzi i Bon Jovi, sono tornati evidentemente in attività tutta la band, si chiama Legendary, sono le 19.45, questa è Mania di Protagonismo, con me c'è Luca e per quanto sia nel suo salottino non è neanche questa settimana un salottino problematico, non abbiamo...
No, no.
Ci sono stati salottini ieri sera? No, forse. Collegamenti no. Da salottini? No, 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 no. No,
no non ci sono stati salottini, ma abbiamo visto un appartamento in cui il salottino non era assolutamente distinguibile dalla spazzatura che il proprietario di casa aveva accumulato.
Urca. Mi sono ricordata perché avevo smesso, per quanto creassero dipendenza, di guardare i programmi che...
Sepolti in casa.
Esatto, perché il livello di intrattenimento veniva poi puntualmente superato dal livello di angoscia, sì. Del pensiero che un giorno possa capitare a me di arrivare, perché io a volte so essere alquanto pigra e disordinata, e ho pensato no, meglio che non ce la faccio, e purtroppo sì, la storia riguarda questo signore, era scomparso o qualcuno aveva segnalato problemi dall'appartamento?
Sì, lui tra l'altro era scomparso, poi è stato ritrovato, si è allontanato un paio di volte ed è stato ritrovato.
Ci credo, insomma, tra l'altro.
Scomparso, ragazzi, sparire in quella casa è un attimo.
Esatto.
Tra l'altro siamo passati dal chiamarlo accumulo seriale ad angosciarci ancora di più, perché ieri abbiamo coniato l'espressione barbonismo domestico.
Ma chi è che...
Adesso, se ci sono all'ascolto,
non credo sia
che sono formate,
non può essere
maniera...
barbonismo domestico, perché non
no,
si...
io vorrei capire la differenza, però, perché se esiste una differenza tra accumulo seriale e barbonismo domestico, vorrei che ce la spiegassero, perché ieri io non l'ho capita, onestamente.
Anch'io, se c'è, ma credo che non credo sia probabile che si siano inventati barbonismo domestico recentemente, perché barbone si tende a non dirlo più, si tende
tra
a dire
infatti,
persona senza
esatto,
tetto, senza fissa dimora,
esatto.
eccetera. Quindi sarebbe un tornare indietro.
Un passo indietro. Sì,
però lui sta bene, giusto?
Lui in questo momento è in una struttura dedicata, non è in questa casa, tant'è vero che ieri non è assolutamente comparso. Gli è stato detto che casa verrà pulita, tra l'altro vuole che si conservino, insomma,
ha
il signor Antonio vuole gli oggetti legati, insomma, alla Roma, perché lui è stratifoso della Roma, soprattutto gli oggetti del figlio, perché abbiamo capito il problema è sorto nel momento in cui il signor Antonio ha perso il figlio in un incidente.
E il mio invito è sempre quello, cioè che quando guardiamo questi servizi, lo so che il primo istinto è dire oddio, no, che roba, ma come si fa? Purtroppo non è mai...
E lì c'è un vuoto che si cerca di riempire materialmente.
No, e soprattutto non è mai da un giorno all'altro. Quindi no. Tenete monitorate le persone a voi care, fate sì che le persone per cui siete cari voi vi tengano monitorati, perché per esempio io che ho iniziato il cambio dell'armadio, è un attimo che io comincio ad abbandonare tutto per terra e mi rifiuti di metterlo a posto.
No, anche perché questo è stato raccontato anche ieri, il signor Antonio, cioè in una prima fase la spazzatura la prendeva e la buttava nei cassonetti di fronte a casa sua, come chiunque altro. Non è che si è alzato una mattina e ha iniziato a lasciare i sacchi in casa.
Bravo, no, esatto, era che... graduale purtroppo, sì.
Esatto. E abbiamo avuto Veronica Briganti che ha fatto la scalata della montagna di immondizia praticamente, col tacchetto anche.
Col tacchetto.
Cioè, dopo Pizzo che col mocassino mi scara i pendii, Briganti che col tacchetto cerca di non inciampare nell'immondizia, perché ragazzi lì è un attimo che cadevi, allora, e ti prendevi le peggio cose anche.
No, sì, e soprattutto però la mia domanda è, era necessaria questa scalata? Adesso non stavano cercando dei cadaveri come in altri casi, no?
No, e tra l'altro, cioè, secondo me hanno anche indugiato in tutte le stanze, cioè era evidente già dall'ingresso, non c'era bisogno di farla entrare, anche perché poi ragazzi, cioè, ad esempio, inquadrare il bagno, ragazzi,
no,
potevate farne a meno, cioè...
Però ci tenevo a sottolineare che il metodo Chi l'ha visto non è un metodo che sottolineiamo solo noi, tant'è che la nostra amatissima Cazzaniga ha condiviso su Instagram una conferenza, credo sia, che si terrà domenica 21 aprile alla Sala dei Notari al Palazzo dei Priori, e che sarà anche in streaming e on demand dalle 12 alle 12.50. Ci saranno la Briganti, la Cazzaniga, Paolo Del Re e la Ferré, che parleranno proprio giornalismo d'inchiesta, il metodo Chi l'ha visto. Chissà se ci diranno se effettivamente il motivo per cui bisogna scalare i pacchi di immondizia negli appartamenti delle persone. E a proposito di ruggine. E quindi continua a usarmi, penso sia l'idea di Meis, Chiello e Coez, in questa ruggine alle 19.53 e arriviamo così in addirittura d'arrivo, scusate la ripetizione, alla chiusura di Chi l'ha visto. Forse mi è calata la palpebra, stavo pensando se mi viene in mente il servizio successivo, ma no.
No, allora io... ho chiuso con il caso di Antonio, poi ci sono stati alcuni appelli, vi lascio solo con due casi che ho lasciato in fondo perché sono più brevi. Okay. Abbiamo avuto il ritorno di Chiara Cazzaniga, che però questa volta è stata inviata ad occuparsi del caso dei figli violenti, perché sapete che Chi l'ha visto periodicamente torna su questo tema.
Stavolta
l'origine del male sono Fortnite e i videogiochi, pare, quindi...
Ma no, adesso ricordo una profonda angoscia e una grande gioia per il fatto di non avere figli, perché metti che ti capita...
E poi c'è stato anche il ritorno di Pizzo, perché Pizzo probabilmente era nostalgico, l'anno scorso ci ha dedicato 14 settimane a questo caso, ha deciso di tornare a Napoli per il caso della signora Lucia, anche se non ci sono assolutamente novità, raga, cioè vero novità, ma Pizzo sentiva il bisogno di tornare a Napoli.
Inspiegabile, unexplainable per me, quando ero andata appunto, ero di là, quando ho visto che parlavano di questa cosa, sono andata a prendere l'acqua, non mi ricordo, Andrea ha letteralmente gridato per i featuring delle interviste che ha fatto Pizzo, ma novità effettive nessuna.
No, nulla, assolutamente nulla, assolutamente nulla. Però nella mia testa, se la signora Lucia e Mizuno si incontrassero, verrebbero fuori dei reel meravigliosi.
È vero, è vero, grande divertimento, grande intrattenimento, molto più di altri content creator, influencer che mi vengono in mente così a mente in questo momento. E fine.
E ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo questa settimana, ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, io ce l'ho, cioè sì. Mentalmente anche l'inner disagio, c'è stata un pensiero comune di tutti.
Allora, se Raffaella Grigi avesse trovato Mizuno, avrebbe vinto a mani bassissime proprio.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Però ragazzi, cioè, se scali una montagna di immondizia col tacco... non puoi non avere il premio riflettore.
È quello che
quindi
abbiamo
Veronica
pensato.
Veronica Briganti vince il premio riflettore di questa settimana. Brava Veronica, e raggiunge proprio Raffaella Grigi sulla vetta. Quindi abbiamo Raffaella Grigi e Veronica Briganti con 6 premi riflettori, tampinate però da Chiara Cazzaniga con 5.
Però devo dire che comunque
sono sempre loro tre.
Gira che ti rigira, sono loro. E giustamente da Piacenza, la nostra redazione di Piacenza, Emanuela dice: secondo me Pizzo ha motivo per tornare a Napoli, non so, tipo un amico da trovare spesato da Mamma Rai, un ottimo ristorante dove andare a mangiare. Cioè ci deve essere un giorno, lo scopriremo, quali sono i retroscena del perché a volte fanno dei servizi, o mi viene da dire potrebbe essere stato un collage di cose già registrate mai programmate perché gli mancava una chiusura?
Lo so che però abbiamo fatto un passo avanti nel non tornare non mandare di nuovo Francesco Paolo Del Re a Ischia, almeno.
Mamma mia.
Può fare la conferenza domenica.
Possiamo non nominarlo per favore, quel caso lì che è tra l'altro chi è che lo nominava? Ah, sempre la fantastica Bruzzone nel suo podcast, che non è un podcast, perché raga, i casi criminali che trovate su Spotify
è un archivio di tutto ciò che lei fa.
tutto quello cioè, che lei
cosa
fa
finisce lì.
Io la amo, io voglio rinascere con lo stesso, con la stessa no, non è vero, non è arroganza, consapevolezza di sé dell'Abruzzone che ha detto: sapete cosa c'è? Vado, intervengo in TV nel tale tale programma, taglio tutti gli altri, non me ne frega niente. Il podcast sono io e quello che dico io sui casi.
Ma anche le conferenze, sì. Cioè lei butta dentro anche le conferenze.
E noi ne beviamo così, ne mangiamo a piene mani. Di
il
quello.
Podcast è gratuito, ragazzi, cioè.
Questa donna ha veramente, ha vinto tutto per me.
Soprattutto ricordatevi voi uomini che avete il pollice opponibile, come dice lei.
Beh, vabbè, come si fa non ha, ma soprattutto
lo dice sempre, meraviglioso, è bella la sua frase, ma perché non ce l'hanno un pollice opponibile gli uomini?
Ma non mi stupisce il fatto che sia divorziata, sposata e divorziata dos vestes, perché secondo me, essendo forse lei Gen X, credo, magari non c'erano gli strumenti da dire amore vai in terapia, allora lei ha detto: sai cosa c'è amore, ciao, ciaone, che devo andare a fare un intervento e archiviare tutto sul mio podcast di Spotify. E l'altri 1000 punti per me li ha presi, perché
e tra l'altro è nata il 1° luglio, quindi è cancro, è un cancro
che non
atipico.
L'avrei mai detto in un milione di anni. E no, ma gli altri 1000 punti per me li ha presi in un caso, purtroppo, che tra l'altro un po' troppo spesso ce ne sono recentemente di cose brutte sui cani, che mi sta molto
sì,
turbando.
E lei è una compagna di branco.
Lei è una,
ragazzi,
super compagna.
Di,
ha proprio detto: meno male che non c'è. Quando le hanno chiesto il suo input, lei non ha detto: vedremo le responsabilità civili, le indagini. Ha detto: meno male che non c'ero io, se no mi arrestavano.
Perché sennò sarei finita a processo.
E anche lì, vabbè, ok Roberta, una
vabbè,
di noi.
Ma una persona che fa questo ad un animale, che cosa potete immaginare, cosa potete che faccia ad una persona? Cioè, basta ragazzi,
esatto,
amatela.
Sipario, anche adesso, adesso comincerò a stalkerarla, no, perché non ci conviene, però a corteggiarla sui social,
sì.
E vedere se in un momento così di euforia potesse decidere eventualmente di perché secondo me lei non è come la Cazzaniga, che è un po' più tipo: ah, non so, la Rai magari poi non gradisce, no, eccetera. Secondo me la Abruzzone fa il cavolo,
lei lo fa, se lo vuole lo fa e basta,
fa il esatto, se ne ha voglia lei lo fa e non deve chiedere permesso a nessuno. Bene, noi abbiamo finito per oggi, come sempre Luca, grazie per tutti gli aggiornamenti, le notizie e la simpatia, grazie a chi ci ha ascoltato. Io ti lascio con gli onori di casa.
Sì ragazzi, allora quando andate giù a buttare l'immondizia questa sera, mi raccomando, incontrate il vostro vicino, salutatelo sempre!